Continuiamo con un messaggio per tutti quelli di noi che vogliono diventare discepoli, che vogliono imparare come seguire Gesù meglio, come accontentare Gesù, perché nel momento che noi facciamo la sua volontà, anche noi cresciamo in gioia, in felicità, in essere più contenti in questa vita. Mentre se cerchiamo sempre la nostra propria volontà, vediamo che niente funziona, niente ci fa felici. La sua volontà sappiamo che e di essere vicini a Lui, di diventare discepoli, di raggiungere altri. Però come? Come si fa? Giuseppe?
E io sto imparando ancora io come farlo.
Allora, impariamo oggi.
Oggi ho un messaggio su... Dobbiamo essere discepoli, ragazzi.
Sì.
Abbiamo bisogno di essere discepoli. Migliori discepoli, se già lo siamo, se già stiamo vivendo come discepoli, o diventare migliori discepoli. Grazie Signore, o cominciare. Come ho detto prima, c'è solo un modo per essere, che potremo essere fruttuosi per il Signore nel tempo della fine. Dovremo essere discepoli.
Amen, amen. Grazie Gesù.
Grazie Signore.
Amen. E come si diventa discepolo di Gesù? Cosa si deve fare?
Gloria al Signore, grazie Gesù. Guarda, Gesù ha detto che il solo modo, c'è solo un modo di farlo, e leggiamolo in Giovanni 8, 31 e 32.
Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in Lui:
se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli, conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi.
Gloria al Signore, amen. A chi parlava Gesù? Gesù parlava dei credenti, va bene? Disse a quei giudei che avevano creduto in Lui, cioè quindi parlava a gente
che credeva,
credevano. Mm-hmm. E questo è interessante per quello che segue. Però un credente che non persevera nell'obbedienza della parola non è discepolo. Appunto dice: se perseverate nella mia parola, disse Gesù a quelli che già credevano, va bene? E allora, se perseverate nella parola, allora sarete veramente miei discepoli. Ma un credente che non persevera nell'obbedienza non è discepolo, va bene? Però come appunto nel caso di questi che lo ascoltavano, giudei, e ai quali Gesù parlava, e che erano falsi credenti. Erano credenti? Sì, erano credenti, ma falsi però. Lo vediamo in Giovanni 4:44, 4:47. Leggiamo Atti 1:26.
Essi parteciparono per un anno intero alle riunioni della Chiesa e istruirono un gran numero di persone a Antiochia. Per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani.
Quindi è stata Antiochia, fu chiamata per la prima volta cristiano. Chi fu chiamato cristiano? Questa scrittura ci dice che per essere chiamati cristiani bisognava prima essere discepoli.
Wow.
Fu in Antiochia che per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. Va bene?
Cioè, fino a Atti 11, ogni convertito era un discepolo.
Esatto, non potevi essere nella chiesa un vero membro se non eri discepolo. Infatti, la storia della chiesa racconta che per diventare, infatti l'hai scoperto tu Angela, mi hai detto un giorno che nella chiesa nessuno veniva ammesso come membro, cioè discepolo, va bene, se non dopo un paio di anni. Cioè devono provarlo, perché c'erano i falsi fratelli, imbroglioni, Giuda. Io sono credente, tutti credenti sono, va bene. Invece no, non è così, non tutti credenti. Noi abbiamo incontrato qualcuno, è arrivato come credente, invece ho scoperto un falso fratello. Lo sappiamo della zizzania che ha seminato, le bugie. Nel Vecchio Testamento, va bene, John, Dio ti benedica, vuoi ascoltare questa storia?
You want to hear the story? You want to hear the story?
Sure. Nel Vecchio Testamento c'era un imperatore che si chiamava Artaxerxes. Neemia era, chi era Neemia? Era il suo copiere. C'è un libro di Neemia nella Bibbia, vedere Neemia 1:11. E come tale, appunto copiere, Neemia aveva dei privilegi. Era protetto dal re, aveva una vita agiata davanti a sé, abbastanza sicura, al di sopra degli altri giudei prigionieri in Persia. Vediamo un po' la situazione di Neemia. Allora, leggiamo Neemia 1, diciamo dall'1 all'11 la storia. Cominciamo al verso 1.
Parole di Neemia, figlio di Acalia. Nel mese di Cisleu, del 20° anno, mentre mi trovavo nel castello di Susa.
Quindi Susa era la capitale di quello che fu lì, che era l'impero mondiale di Medio Persia. Quindi Neemia, che è un uomo di Dio, non vuole solo pensare a se stesso, ai suoi vantaggi, al suo benessere personale, alla bella vita, va bene, ma aveva un cuore per il Signore. Allora un giorno riceve la notizia, al verso 2.
Anani, un mio fratello, e alcuni altri uomini arrivarono da Giuda. Io li interrogai riguardo ai giudei scampati, superstiti della deportazione, e riguardo a Gerusalemme.
Questi erano i superstiti della deportazione.
E quelli mi risposero.
I superstiti della deportazione sono là, nella provincia, in gran miseria e nell'umiliazione. Le mura di Gerusalemme restano in rovina e le sue porte sono consumate dal fuoco.
Quindi i superstiti, sta parlando dei giudei superstiti dalla deportazione, dalla persecuzione, dalla distruzione che i babilonesi infierirono contro la Giudea. E c'erano dei superstiti, alcuni che erano rimasti lì. E dice che sono lì in rovina, in gran miseria, in umiliazione. Ora, cosa facciamo noi quando riceviamo brutte notizie? Brutte notizie della Chiesa cristiana mondiale, cioè i superstiti, virgolette. Come reagiamo? Che tutto va storto in tanti posti per i cristiani. Diamo la colpa a chi? Diamo la colpa al mondo ateo, ai nemici di Dio? Ma cosa fa Neemia? Leggiamo il verso 4.
Quando udì queste parole, mi misi seduto, piansi, e per molti giorni fui in grande tristezza. Digiunai e pregai davanti al Dio del cielo, e dissi:
O Signore, Dio del cielo, Dio grande e tremendo, che mantieni il patto e fai misericordia a quelli che ti amano e osservano i tuoi comandamenti. Siano i tuoi orecchi attenti, i tuoi occhi aperti per ascoltare la preghiera che il tuo servo ti rivolge adesso, giorno e notte, per i figli di Israele, tuoi servi, confessando i peccati dei figli di Israele, perché abbiamo peccato contro di te. Abbiamo peccato io e la casa di mio padre. Abbiamo agito da malvagi contro di te e non abbiamo osservato i comandamenti, le leggi e le prescrizioni che tu hai dato a Mosè, tuo servo.
E questo è un grande uomo, un grande cuore, un vero uomo di Dio, un vero discepolo.
Amen.
Oggi stiamo parlando dei discepoli. Se vogliamo essere usati da Dio, fratelli, innanzitutto dobbiamo essere consapevoli della nostra piccolezza e peccati davanti a Lui. Qui, ecco, qui vediamo Neemia che comincia a confessare i peccati. Non dice: oh Signore, noi siamo una grande chiesa, noi siamo il tuo popolo, Signore, noi qui, noi là. Comincia invece confessando i peccati. Questo è un buon esempio come si prega. Analizzare la coscienza, il cuore. Cioè questo si chiama umiltà. Non come fariseo che è andato col pubblicano: Signore, ti ringrazio, io pago la decima, io digiuno due volte alla settimana, tu sei così fortunato ad avere un servo come me. E invece il pubblicano dice: io mi merito l'inferno. Pubblicano perdonato, fariseo no, fariseo presuntuoso. Attenzione come preghiamo. Va bene, c'è un momento di ridere e scherzare, ma quando si tratta del Signore, togliersi le scarpe, il terreno è sacro. Attenzione, non parlare se non vieni convocato. Davanti a una regina, un re, tu non parli se non ti viene data la parola. Sai come si mangia? Ho letto un articolo di come si mangia a Buckingham Palace, la regina d'Inghilterra. E questo articolo che ho letto qualche giorno fa dice: non cominci a mangiare se la regina non comincia a mangiare. Quando la regina finisce di mangiare, tu finisci di mangiare.
Wow. Non si può andare a dormire finché non la regina dorme prima.
Se tu sei un invitato, ci sono regole. Ora sono esagerate, ma in un certo senso è un po' un esempio del regno di Dio, perché tutto il Medioevo, a parte l'ingiustizia, tutto il Medioevo era un esempio del regno di Dio. C'erano le contee, i ducati, gli arciducati, i marchesati, cioè un po' come il regno di Dio sarà così. tu sei stato fedele, una città, tu fedele, 5 città, 10 città, capisci? Una nazione, un re, un sacerdote, Apocalisse 5, 9 e 10. Quindi questi sono esempi buoni. Quindi Dio benedica Neemia, è veramente un grande esempio. Se vogliamo essere usati da Dio, dobbiamo essere a cuore pieno. Innanzitutto dobbiamo essere consapevoli della nostra piccolezza, dei nostri peccati davanti a Lui e stare attenti sempre alla nostra superbia spirituale, che è la peggiore superbia. È lì che è cascato il diavolo praticamente. Il diavolo non è cascato, ha fatto la terza guerra mondiale, no, andando in giro a ammazzare la gente, no, è cascato nella superbia. E cominciate a pensare che lui era uno in gamba. E allora, in quel modo lì, allora, questo, se cominciamo col piede giusto, saremo salvi dalla superbia di sentirci grandi profeti, importanti pastori, che è la prima fossa del nemico. Lui spesso manda i suoi adulatori per sedurci, per farci sentire quanto siamo speciali, quanto siamo in gamba. Neemia è un uomo di Dio e ha un cuore per il popolo di Dio e prega una bellissima preghiera.
Verso 8. Ricordati della parola che ordinasti al tuo servo Mosè di pronunziare.
Se sarete infedeli, io vi disperderò fra i popoli, ma se tornerete a me e osserverete i miei comandamenti e li metterete in pratica, anche se sarete dispersi negli estremi confini del mondo, io di là vi raccoglierò e vi ricondurrò al luogo che ho scelto per farne la dimora del mio nome.
Essi sono tuoi servi, tuo popolo. Tu li hai salvati con la tua grande potenza e con la tua forte mano. Signore, te ne prego, siano i tuoi orecchi attenti alla preghiera del tuo servo e alla preghiera dei tuoi servi che vogliono temere il tuo nome, e concedi oggi, ti prego, successo al tuo servo, e fa che egli trovi pietà presso questo uomo. A quel tempo io ero copiere del re.
Queste sono le preghiere che Dio ascolta. A Neemia non gli basta di essere benedetto da Dio, vuole essere un discepolo di Dio. Di conseguenza, adempiere la volontà di Dio. Nel suo caso, partire per la ricostruzione di Gerusalemme. Noi, anche noi, se vogliamo essere discepoli, siamo chiamati a costruire la nostra Gerusalemme. C'è un'altra Gerusalemme da costruire. Non crediamo che questo è solamente per i tempi passati. Nel nostro caso, una Gerusalemme celeste. Pietra vivente. Dopo pietra vivente viene costruita, anima per anima si costruisce. Una pecora qua, un'anima salvata là, il Vangelo a questo, una liberazione spirituale a quello, una guarigione a quell'altro, e la nuova Gerusalemme si va innalzando. Non dobbiamo uscire da una Susa, non serve il permesso di un re Serse, possiamo cominciare oggi, ovunque siamo, con l'amore di Gesù, la sua parola, e la nostra Gerusalemme si innalza. Infatti dice il Signore.
Apocalisse 21, 2 e 3. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì una gran voce del trono che diceva:
ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli, e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio.
Quindi è inutile che stiamo qui a fantasticare, se fossi stato al tempo di Neemia, saremmo andati con lui per il suo glorioso viaggio di ricostruire Gerusalemme. No, non credo che lo avremmo fatto. Non, se non facciamo ora, qui, adesso, subito, quello che è poco o tanto che possiamo per costruire la vera nuova Gerusalemme, quella celeste, dalla quale quella di Neemia era solo un piccolo esempio.
Amen.
Infatti è scritto.
Matteo 13, 17. In verità io vi dico che molti profeti e giusti desiderarono vedere le cose che voi vedete e non le videro, e udire le cose che voi udite e non le udirono.
Amen.
Efesini 3:5. Nelle altre epoche non fu concesso ai figli degli uomini di conoscere questo mistero, così come ora, per mezzo dello Spirito, è stato rivelato ai santi apostoli e profeti di Lui.
Alleluia, alleluia. Quindi viviamo in un tempo adesso che i profeti come Neemia avrebbero desiderato di poter vivere.
Wow.
Viviamo in un tempo che profeti come Mosè, come Amos, come Ezechiele, avrebbero desiderato di trovarsi e non poterono. Voglio dire che in tante culture le donne si preparano al matrimonio anni prima, con anni di anticipo. Una volta compravano o intessevano l'abito di nozze. Per anni si preparavano il loro abito, si preparavano al matrimonio. Si preparavano proteggendo la loro virginità, preparavano olio profumato, costoso, e lo preservavano per usarlo con lo sposo. E questo fu infatti uno dei significati di quell'olio costosissimo, 300 denari, che quella donna peccatrice versò sui piedi di Gesù. Era la sua dichiarazione nello spirito che ella si donava come sposa spirituale a lui, a Cristo. E grande fu la benedizione di Gesù per lei. Infatti, probabilmente come il grande regista Zeffirelli che io ho incontrato, Zeffirelli ha interpretato quella donna era la peccatrice Maria Maddalena. Così Zeffirelli l'ha interpretata. E magari sarà anche stata, nella Bibbia non viene precisato. Gesù la volle benedire al punto che invece di apparire risorto, apparire dei suoi stessi discepoli e a sua madre Maria, invece di apparire a loro, Gesù aspetta che questi se ne vanno, che i discepoli se ne vanno, che sua madre Maria se ne va, per apparire a lei, a quella donna peccatrice Maddalena. Come sappiamo che era peccatrice? In Luca 8:2 dice che Gesù ha cacciato 7 demoni, quindi non è che poteva essere troppo santarellina. Maddalena era certamente una discepola ed anche una donna dalla quale Gesù aveva cacciato quegli spiriti, probabilmente una donna, insomma, non era molto religiosa, insomma, ecco. Perché Gesù appare a lei e non a qualcun altro apparentemente magari più degno? E questo messaggio è grande. Gesù ci mostra che non possiamo essere troppo peccatori per Lui. Semmai il problema è quando ci crediamo degni di Lui, abbastanza buoni, abbastanza giusti. Il Signore ancora oggi cerca discepoli e sta chiamando quelli di noi disposti ad abbandonare la nostra barca, i pesci e le reti.
Ma abbiamo detto all'inizio come si diventa discepolo, e Giovanni 8:31 che abbiamo letto, Gesù dice: se perseverate nella mia parola siete veramente i miei discepoli. Ma allora il mondo è pieno di discepoli, perché tante chiese sono piene di persone credenti che studiano la parola in continuo, per anni studiano la parola, quindi sono tutti discepoli?
Tu chiedi, sì, in effetti apparentemente sembrano, ma in realtà Gesù non ha detto chi studia la parola per anni è il suo discepolo, ma ha detto chi persevera nella sua parola.
E cosa vuol dire?
Studiarla e udirla non è lo stesso come metterla in pratica. Non puoi perseverare nella parola se solamente la studi. Studiare è il primo passo, come guidare la macchina, studi la teoria, ma poi devi anche fare la pratica, e poi devi anche avere la macchina, e poi devi guidare. Non come certi che hanno la patente, non hanno mai guidato, dopo 10 anni ancora non sanno guidare la macchina, perché non avevano la macchina. Va bene? Quindi ci vuole la teoria, studiare la Bibbia, è importantissimo, però non puoi fermare la teoria. Okay. La domenica mattina ascoltare ogni domenica la stessa le prediche. No, bisogna mettere in pratica le prediche. Okay. Va bene, guarda, leggiamolo in Giacomo 1, 22-25.
Ma mettete in pratica la parola e non ascoltatela soltanto, illudendo voi stessi. Perché se uno è ascoltatore della parola e non esecutore, è simile a un uomo che guarda la sua faccia naturale in uno specchio. E quando si è guardò, se ne va e subito dimentica com'era. Ma chi guarda attentamente nella legge perfetta, cioè nella legge della libertà, e in essa persevera, non sarà un ascoltatore smemorato, ma uno che la mette in pratica. Egli sarà felice nel suo operare.
Amen. I farisei ascoltavano, molti farisei ascoltavano, va bene, come quelli che Gesù disse, se continuerete la mia parola, e ascoltavano ma facevano niente, e rimanevano farisei. I discepoli invece, i discepoli operavano. Nessuno ci assumerebbe in un impiego se passiamo tutto il tempo a cantare inni la domenica. Dice, voglio fare il meccanico, e come lo fai? La domenica canto.
No.
Vai in fabbrica e dici, mi piace lo stipendio, le ferie, tutto mi piace, io verrò a cantare ogni settimana. Dice, ok, canterai anche quando il giorno ti paga, però. Cioè e non... Nessuno ci assume se passiamo tutto il tempo a leggere il libro delle istruzioni, virgolette la Bibbia, no? Senza metterle mai in pratica. Cioè, quando viene il giorno della busta paga, un operaio così si presenta a incassare, non riceverà niente, non riceverà nessuna paga, nessun premio. E lo stesso sarà in cielo. Dio separerà i discepoli che avranno operato qui in questa vita dai non discepoli, che sì, credevano, ma non erano discepoli e non erano operatori, non operavano, va bene, e non si erano mai ritenuti chiamati ad essere discepoli. Dio non mi ha mai chiamato ad essere discepoli, ma chi te l'ha detto non ti ha mai chiamato? Sei tu che c'hai due turacciole nelle orecchie. Quindi non si ritenevano chiamati ad essere operanti. E Gesù dirà loro, cosa dirà Gesù? Sappiamo parola per parola cosa Gesù dirà. Testualmente, leggiamolo nelle scritture, Matteo 25, ce l'hai?
Sì, Matteo 25, 14 a 31. Poiché avverrà come a un uomo il quale, partendo per un viaggio, chiamò a suoi servi e affidò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2 e a un altro 1, a ciascuno secondo la sua capacità, e partì. Subito, colui che aveva ricevuto i 5 talenti andò a farle fruttare e ne guadagnò altre 5. Allo stesso modo, quello dei 2 talenti ne guadagnò altre 2. Ma colui che ne aveva ricevuto 1 andò a fare una buca intera e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi ritornò a fare i conti con loro. Colui che aveva ricevuto i 5 talenti venne e presentò altri 5 talenti, dicendo:
Signore, tu mi affidasti 5 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 5.
Il suo padrone gli disse:
Va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore.
Poi si presentò anche quello dei 2 talenti e disse:
Signore, tu mi affidasti 2 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 2.
Il suo padrone gli disse:
Va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa e ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore.
Poi si avvicinò anche quello che aveva ricevuto 1 talento e disse:
Signore, io sapevo che tu sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Eccoti il tuo.
Il suo padrone gli rispose:
Servo malvagio e fannullone, tu sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Dovevi dunque portare il mio denaro dai banchieri. E al mio ritorno avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a colui che ha 10 talenti, poiché a chiunque ha sarà dato ed egli sovrabbonderà, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. e quel servo inutile gettatelo nelle tenebre di fuori, lì sarà il pianto e lo stridore dei denti.
Quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti gli angeli, prenderà posto sul suo trono glorioso.
Alleluia, gloria al Signore. Quindi sappiamo cosa avverrà in cielo. Qui abbiamo uno spaccato, abbiamo un raggi X, abbiamo binocoli spirituali per sapere cosa avverrà. Cioè, i cristiani sono gli unici a conoscere il futuro. Cominciando, a parte le profezie che riempiono molte brecce, ma almeno dalle profezie scritte sappiamo cosa avverrà, e anche testualmente. Allora, stiamo parlando della salvezza?
No.
Parla. La salvezza è per grazia. Sì. Quindi quando dice talenti, non è che uno ha 10 talenti, c'ha 10 parti di salvezza, uno 5 talenti e c'ha solo 50% di salvezza. No. Questo sta parlando dei premi.
Della ricompensa.
Sta parlando dei premi eterni qui, perché la salvezza rimane per grazia. Efesini 2:8-9, Tito 3:5, 1 Giovanni 5:11-13, Giovanni 10:27-28, Giovanni 11:25-26, cioè la salvezza è gratis. Cioè non è gratis che è gratis, è gratis perché l'ha pagata Gesù, che qua gratis non c'è niente. Va bene? Qui tutto viene da qualcosa. Ora torniamo al discepolato. Se noi non ci sentiamo chiamati a lavorare, operare per il Signore, possiamo pensare che saremo chiamati per i premi?
No.
Tutta la vita passata a dire non sono chiamato a essere discepolo, non sono chiamato a sacrificarmi, non sono chiamato ad operare, non sono chiamato a soffrire per Gesù, non sono chiamato a dare la salvezza di Gesù agli altri, non sono chiamato a far conoscere la Bibbia agli altri, non sono chiamato, però sono chiamato per i premi. Ah sì?
No.
E mi sa che hai sbagliato l'orchestra qui. Quindi, cominciando da quel giorno lungo il mare della Galilea, Gesù chiama e continua a chiamare ancora oggi. Matteo 4:18-22.
Mentre camminava lungo il mare della Galilea, Gesù vide due fratelli, Simone, detto Pietro, e Andrea, suo fratello, i quali gettavano la rete in mare perché erano pescatori. E disse loro:
venite dietro a me e vi farò pescatori di uomini.
Ed essi, lasciate subito le reti, lo seguirono. Passato oltre, vide altri due fratelli, Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello, i quali nella barca con Zebedeo, loro padre, rassetavano le reti, e li chiamò. Essi, lasciando subito la barca e il padre loro, lo seguirono. Matteo 9:9. Poi Gesù, partito di là, passando, vide un uomo chiamato Matteo, che sedeva al banco delle imposte, e gli disse:
seguimi.
Ed egli, alzandosi, lo seguì. Matteo 8:22. Ma Gesù gli disse:
seguimi e lascia che i morti seppelliscano i loro morti.
Alleluia. Ora c'è un momento nella nostra vita che sentiamo che Dio ci chiama. Però tutta la nostra carne, la nostra mente, la mente carnale, le nostre paure, e la gente intorno, tutte le persone che Gesù non lo stanno seguendo ci combatteranno. Sì. Tu sei impazzito, sei un imbecille, sei un pazzo, cosa mangerai, cosa berrai, quale casa abiterai, i soldi, il conto in banca, la pensione.
Sì. Me l'hanno detto tante volte, e la pensione.
A me stanco di sentirlo. Capite? Infatti io sono qui che il Signore, sono 46 anni che faccio missionario, discepolo, e in una maniera o l'altra il Signore mi ha sempre aiutato a superare quelli là che si lamentavano di me. Alcuni sono cascati in fosse tremende, finanziarie, problemi, divorzi, problemi familiari, malattie, tutti i colori, perché nel momento della crisi più terribile non hanno Gesù. Non hanno la fede per guarire, non hanno il Gesù, la presenza di Gesù che il discepolo ha. Magari avranno il Gesù della salvezza, ma il Gesù della salvezza senza la fede per la guarigione, per la liberazione, per le benedizioni, per rompere le maledizioni finanziarie, non funziona. Per questo che si è messo tutto al di là, oltre dall'altra parte della barricata, cioè della fede, deve attraversare una barriera di fede per poter ottenere. È tutto gratis, Regno di Dio, però solo la mano della fede supererà la barriera del dubbio, della paura, delle persecuzioni, delle critiche. A volte addirittura anche familiari, c'hai contro, vuoi pregare il Vangelo, il familiare dice no, perché io non vado, non vai neanche tu. Va bene? Il Signore chiama.
Proverbi 8, da 1 a 4 e da 20 a 36. La saggezza non chiama forse, l'intelligenza non fa udire la sua voce. Essa sta in piedi in cima ai luoghi più elevati, sulla strada, agli incroci, grida presso le porte della città, all'ingresso, negli androni. Chiamo voi, o uomini nobili, la mia voce si rivolge ai figli del popolo.
Questo è lo Spirito Santo, eh? La saggezza è uno dei doni, dei doni di 1 Corinzi 12, uno dei doni dello Spirito Santo, la saggezza, la sapienza. Questo è Gesù, questo è lo Spirito Santo. 20.
Io cammino per la via della giustizia, per i sentieri dell'equità, per far ereditare ricchezze a quelli che mi amano e per riempire i loro tesori. 32. Ora, figlioli, ascoltatemi. Beati quelli che osservano le mie vie. Ascoltate l'istruzione, siate saggi e non la rifiutate. Beato l'uomo che mi ascolta, che veglia ogni giorno alle mie porta, che vigila alla soglia della mia casa. Chi mi trova, infatti, trova la vita e ottiene il favore del Signore. Ma chi pecca contro di me fa torto a se stesso. Tutti quelli che mi odiano amano la morte.
Signore, aiutaci ad amare la vita, nel nome di Gesù. Amen. Cristo. E oggi purtroppo nel mondo che viviamo ci sono milioni di persone che commettono suicidio, 170 milioni europei, 170 milioni che sono stati dichiarati ufficialmente ammalati mentali. È un mondo che sta morendo, però non lo ammette perché è ateo. Cosa deve ammettere? Mica cristiani non lo vogliono diventare, vanno verso la morte e amano la morte. Il Signore ha fatto sì che l'esame di entrata per essere suoi discepoli apparisse difficile, e che il discepolo può testimoniare che a volte lo è difficile. Il nemico e i suoi fanno sempre di tutto per farci apparire la vita dei discepoli per Gesù troppo ardua, troppo problematica. Ma da parte mia presto ho scoperto che la verità è esattamente l'opposto. Che la vita che facevo nel mondo senza Dio, separato dalla volontà di Dio, dai suoi miracoli, dalla sua assistenza, non avevo la sua protezione spirituale, e la vita era complicata e scoraggiante. E quando più ne avevo bisogno, il mondo non era là, non c'era mai il mondo per aiutarmi. E questo è sicuro. È per questo che tantissimi nel mondo sono abbattuti, sono giù, depressi, non importa quanto sono in alto, quanto sono ricchi, e scoprono che sempre che le ricchezze non riempiono l'anima, riempiono le banche, ma tanto mica, come disse il capo indiano, mica puoi mangiare il denaro. Ma non riempiono l'anima, non riempiono il cuore e non danno uno scopo positivo, bello nella vita, anzi il contrario, come dice la parola,
Geremia 17:11. Chi acquista ricchezze ma non con giustizia è come la pernice che cova uova che non ha fate. Nel bel mezzo dei suoi giorni egli deve lasciarle, e quando arriva la sua fine non è che uno stolto.
Capito? Chi acquista ricchezze ma non con giustizia, praticamente sta dicendo è un ladro. Questo mondo, accumulare ricchezze quando c'è gente che non c'è neanche l'acqua da bere, non c'è un pozzo d'acqua fresca, e tu, pastore di chiesa, c'hai un jet personale. Non sto parlando del missionario che va in giro con l'aereo in Africa, un aereo che va su e giù, che l'ha pagato 1.000 euro, che è l'unico modo di andare di villaggio in villaggio. Non parlo di quello. Sto parlando del mercenario che ha 2-3 jet privati parcheggiati da muffire. Ogni jet 20, 30, 50 milioni di euro per cosa? Status symbol. Questo qui è uno schiaffo in faccia. Va bene? Quindi sta dicendo che acquista ricchezze, ma non con giustizia, è un ladrone. Sta covando, è come la pernice che cova uova che non ha fatto, sta covando uova degli altri. E nel bel mezzo dei suoi giorni le deve lasciare. Arriva alla sua fine e scopre che non è che uno stolto. Quando lo mettono, quando dicono 1, 2, 3, sai cosa vuol dire 1, 2, 3? Prende il cadavere, 1, 2, 3, dentro la bara. Okay. Scopre che è un fesso. La Bibbia dice stolto, d'accordo. Adesso non so come semanticismo, cioè spaccare. Comunque, stolto, va bene? Ha covato uova di altri. Proverbi 11.
Proverbi 11, versi 4, 5 e 28. Le ricchezze non servono a nulla nel giorno dell'ira, ma la giustizia salva dalla morte. La giustizia dell'uomo integro gli appiana la via.
Gli appiana la via.
Ma l'empio cade per la sua impietà. Chi confida nelle sue ricchezze cadrà, ma i giusti rinverdiranno come fogliame.
Alleluia. Però che succede quando seguiamo Gesù? Tutto il contrario. Su Gesù possiamo sempre contare. Perché,
alleluia,
perché dice il Signore, io non fallisco, Gesù, io non manco la mia parola. Io sono il Signore, io non cambio. Per questo che voi, casa di Israele, non siete consumati, ha detto il profeta. Io sono fedele, io sono il veritiero, il fedele, il vittorioso. Io sono Dio. Questo è l'unico sul quale possiamo contare, sul nostro Dio. A volte però, quando sei discepolo, devi scegliere. La vita di discepolo non è il cammino più facile, è il più benedetto, il più premiato in cielo. Ma qui a volte è il più maledetto, è il più scandalistico, è il più perseguitato. E a volte il discepolo deve scegliere. Deve scegliere se scandalizzare alcuni dando la verità o fallire il Signore non dandola. Ezechiele 3, 17 e 18. E questo è sempre uno dei primi test per un discepolo. Perlomeno questa è la mia testimonianza, la mia esperienza. Leggiamolo, Proverbi 29.
Proverbi 29, 25. La paura degli uomini è una trappola, ma chi confida nel Signore è al sicuro.
Va bene, tutti quelli che hanno rinnegato il Signore l'hanno fatto per paura di qualcosa. Paura di perdere un lavoro, perdere soldi, perdere una moglie anticristo, un marito incredulo, un posto di lavoro, una posizione, per non offendere dei parenti, per non per evitare che il diavolo lo perseguita. Matteo 15.
Matteo 15, da 12 a 14. Allora i suoi discepoli si avvicinarono e gli dissero: sai che i farisei, quando hanno udito questo discorso, ne sono rimasti scandalizzati? Egli rispose loro:
ogni pianta che il Padre mio celeste non ha piantata sarà sradicata. Lasciateli, sono ciechi guida di ciechi. Ora, se un cieco guida un altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso.
Va bene, cosa sta parlando Gesù di ciechi materiali? Sta parlando di ciechi spirituali. I ciechi, gente che legge la Bibbia non la capisce. I farisei leggevano la Bibbia non la capivano. I discepoli leggevano la Bibbia mica tanto, perché non avevano la Bibbia, neanche loro la capivano. Però loro non la capivano, che erano ignoranti i discepoli. I farisei invece non la volevano capire. Però poi i discepoli con lo Spirito Santo sono diventati un'esplosione. Alla fine della strada la nostra benedizione sarà solo nel Signore e mai nell'uomo, come ci dice il profeta.
Isaia 2, 22. Smettete di confidarvi nell'uomo, nelle cui narici non c'è che un soffio. Infatti, quale importanza gli si potrebbe attribuire?
Va bene, togliamo gli occhi dagli uomini, fratelli. Gli uomini, Adolfo Hitler, Stalin, Matteo Renzi, politici, politicanti che promettono tutto e non consegnano niente. Non che se noi fossimo politici saremmo migliori, siamo peggio di loro saremmo. Non è che siamo niente, però abbiamo fatto una cosa giusta. Va bene? Abbiamo scelto Gesù Cristo. Abbiamo scelto il Signore.
Sì.
E allora da un niente come noi il Signore ci fa diventare esseri miracolosi, operanti miracoli. Che guariamo le persone, liberiamo i posseduti, ma è Gesù che lo fa, non siamo noi.
È Gesù.
Alleluia. Gesù. Geremia 17.
Geremia 17, 7 e 8. Benedetto l'uomo che confida nel Signore e la cui fiducia è il Signore. Egli è come un albero piantato vicino all'acqua, che distende le sue radici lungo il fiume. Non si accorge quando viene la calura e il suo fogliame rimane verde. Nell'anno della siccità non è in affanno e non cessa di portar frutto.
Alleluia, gloria al Signore. Bene, siamo arrivati più o meno alla conclusione del messaggio. Leggiamo anche Isaia 30, 18.
Isaia 30, 18. Tuttavia il Signore desidera farvi grazia, per questo sorgerà per concedervi misericordia, poiché il Signore è un Dio di giustizia. Beati quelli che sperano in Lui.
Alleluia. Amen. Come un albero piantato vicino all'acqua che distende le sue radici lungo il fiume. L'uomo che confida nel Signore. E io posso testimoniarlo. Sì, nella mia vita col Signore ho avuto difficoltà, il diavolo mi ha combattuto e non posso neanche dare troppo credito al diavolo, devo prendere credito io, un sacco di cose sono stati i miei peccati, i miei sbagli, la mia testa dura, capito? Quindi non è che possiamo sempre dire è colpa del diavolo, no, è stata colpa anche mia, è colpa anche nostra.
Sì, sì.
Però quando diciamo sei un discepolo è come se entri in un esercito, cioè nel nostro esercito abbiamo un comandante invisibile, però è lì. Nell'esercito c'hai la protezione, c'è la base militare intorno, c'è le mura, c'è le sentinelle, quei fucili che fanno la guardia, fucili con pallottole vere, anche in tempi di pace, cioè sparano. Cioè sei in un posto, diciamo, guardato, vigilato. E nello spirito è così, abbiamo sentinelle, angeli con armi vere, con spade vere che tengono i demoni lontani. A volte devono permettere al diavolo di avvicinarsi, perché il diavolo, Dio gli ha dato al diavolo un minimo di spazio per operare, per cosa? Per insegnarci a vincerlo. Va bene, come Dio ha detto a Mosè, ho lasciato alcuni pagani che voi dovrete vincerli affinché voi imparate l'arte della guerra, potete imparare a difendervi, che Dio ha di proposito lasciato le tribù pagane perché Israele li vincesse. Va bene, quindi non è che Dio fa tutto, non ci dà la pappa pronta, ci dà il cereale per farlo, ma dobbiamo cucinarcela noi. Dio gli ha dato la terra promessa, ma l'hanno dovuto espugnare loro col sudore, col sangue, con l'obbedienza, con l'umiltà, con la sottomissione e con la fede. Dio ci aiuta, ci protegge, Dio ci darà la forza di attraversare la tribolazione, ma non manderà il diavolo all'inferno prima della tribolazione, così che la Chiesa continua a avere cappuccino e Coca-Cola e andare in vacanza, va bene? E vuole che noi attraversiamo la tribolazione così come Israele ha conquistato la terra promessa. Vuole che impariamo l'arte della guerra, nel nostro caso guerra spirituale. Che il Signore nella Bibbia si chiama il Signore degli eserciti. Non è il Signore delle casse panche e delle panche dove si dorme la domenica. Non è il Signore degli edifici morti. È il Signore degli eserciti. Va bene, noi se vogliamo essere discepoli con tutto cuore, dobbiamo essere soldati, dobbiamo imparare a maneggiare la spada dello spirito, dobbiamo avere il coraggio di indossare la corazza, l'elmo della salvezza, va bene, e specialmente i calzari del Vangelo per andare in giro a camminare per Gesù. Non sto parlando delle le scarpe alla moda, non sto parlando, di calzari del Vangelo. D'accordo? Quindi se vogliamo essere a cuore pieno, se vogliamo camminare per la via della sposa di Cristo, se vogliamo entrare a far parte della chiesa della sposa di Cristo, che Dio sa, Dio, solo Dio sa chi saranno, dobbiamo darci da fare adesso, va bene? È inutile che vi aspetto, fratello Giuseppe vi aspetta in cielo per dirvi no, dobbiamo avvertire adesso i fratelli, è inutile che vi dico che bella chiesa che siamo, noi la chiesa dello spirito, tutti i fratelli, non siamo perfetti ma siamo i migliori, no cari, questo non ve lo dirò mai, no assolutamente no, qui non c'è una chiesa che è la migliore, qui c'è un capo che è il migliore, c'è un salvatore che è il migliore, c'è un Dio, benedetto il popolo il cui Dio è il Signore, Yahweh, benedetto. Quindi cerchiamo di guardarci allo specchio, specchio, specchio delle mie brame, dimmi chi è il più presuntuoso del reame, tu naturalmente, ma va bene? Cerchiamo di toglierci le scarpe, stiamo camminando su un luogo sacro, stiamo camminando sulla via, la via seguendo Gesù, mettendo i passi dove li mette Lui. Un campo minato, il diavolo ha minato il terreno dove stiamo camminando e potremmo evitare le mine mettendo i passi dove li mette Gesù. E come sappiamo, lì subentra il Vangelo, lì subentra, dice Paolo, seguite me come io seguo Cristo. Secondo Corinzi 11:1, seguite me come io seguo Cristo. Quindi mettere i passi dove li ha messi Gesù. Se metti il piede in un posto diverso, se tu guardi bene il Vangelo, ci sono le impronte di Gesù. Non è difficile. Ci sono le scritture che ti dico come fare. Se metti il piede in un po' separato, la bomba ti fa saltare per aria. È come il campo minato. La bomba salta per aria. Ha visto quei film e documentari che sminano militari? Io facevo quello. Il mio lavoro militare è sminare i campi, mettere le mine e poi andare a sminarle. Con uno spadino, un spadino lungo di 40-50 centimetri, e andare a cercare la mina, attenzione che ti esplode in faccia. D'accordo? E quando cammini sul campo minato non puoi camminare, perché salti per aria prima o poi. Ora, questo mondo è un campo minato, il diavolo lo ha minato. D'accordo? Con le bugie, la pornografia, l'adulterio, il peccato, la bugia, le chiese morte, le chiese addormentate, la religione facile. Un modo di vedere la qualità di un prodotto, non sempre, però spesso, è guardare il prezzo. Vabbè, il prezzo, sai qual è il telefonino migliore, il computer migliore. 90-95% dei casi il prezzo ti dice quanto vale una cosa. Di solito ci sono anche gli imbroglioni, ma di solito il prezzo ti dice: un Vangelo che costa poco vale poco, un Cristo che costa niente non vale niente, non è il vero Cristo. Va bene?
Amen. Amen. Sì, il vero Cristo vuole tutto il tuo cuore, perché Lui ha dato tutto il suo cuore a te, ha dato il cuore, il corpo, la sua vita per noi, e vuole lo stesso anche da parte nostra, dare la nostra vita completamente. Però funziona come hai detto tu a Ruslan, funziona solo se dai tutto il cuore, altrimenti no. Infatti è scritto in Geremia 29:13: mi cercherai e mi troverai quando mi cercherai con tutto il cuore. Allora sì,
va bene. Allora Gesù disse a quei discepoli che credevano in Lui: se continuerete la mia parola sarete veramente i miei discepoli. In inglese dice se continuerete, in italiano dice se perseverate, vabbè, più o meno lo stesso. Va bene? Perché il falso cristiano sembra cristiano a tutti gli effetti. Com'è che Gesù è chiamato Giuda? Non ho scelto io voi 12 e uno di voi è un diavolo. Lo ascoltavo stamattina che stavo ascoltando Giovanni capitolo 6. Ascoltando il Vangelo di Giovanni capitolo 6, Gesù dice: non ho scelto voi Giovanni 6 e 7, credo che è il capitolo 6, uno dei due, credo che è il 6, non ho scelto voi 12 e uno di voi è un diavolo. Cioè Giuda è stato lì 3 anni e mezzo a cacciare demoni, a predicare il Vangelo, discepolo e tutto, sembrava discepolo come gli altri ed era un diavolo. Cosa voglio dire? Voglio dire che non è sufficiente credere in Gesù. Ci vogliono i frutti, ma frutti veri. La prima chiesa, quanti anni ci metteva la prima chiesa prima di considerarti un membro, Angela?
Secondo la storia del cristianesimo, 2 anni.
Un paio di anni prima che ti accettavano come membro. Perché devono vedere, come dicono i cinesi, ma dice, devi mangiare 1 chilo di sale insieme prima di scoprire cosa c'è nel cuore di una persona. È un proverbio. Altri dicono attraversare un deserto. Infatti attraversare il deserto dall'Egitto a Israele è un viaggio di 3 settimane, non è arrivato nessuno di quelli sopra 20 anni. Sono arrivati solamente quelli che sono cominciati a nascere dopo, i giovani, i ragazzi. Quindi fratelli, se vogliamo essere discepoli dobbiamo perseverare, continuare nella parola. È difficile? No. Il mondo ti fa apparire, continuare nella parola, seguire il Vangelo, te lo fa apparire difficile, è una bugia. Quello che è difficile è non seguire la parola, e non seguire Gesù, e seguire il mondo, la televisione, il telefonino, le donne, gli uomini, la carne, e l'egoismo, e i soldi, op! È arrivato una macchina, c'è dentro una bara, una macchina nera, una crocetta in cima. Angela, ho finito.
Amen, amen. E prima della bara speriamo che tutti faremo le scelte giuste. Dobbiamo ognuno di noi scegliere se essere un soldato o se rimanere comodi. Però abbiamo letto chiaramente le scritture che parlano di premi. Non aspettarsi a ricevere premi se scegliamo di essere comodi e sotterrare i talenti che Dio ha dato a ciascuno di noi. Quindi sì. Dio ci aiuti.
Sì.
E Dio ci aiuti a farle queste scelte per amore. Semplicemente perché lo amiamo, perché lui ha dato tutto per noi e perché noi per amore vogliamo seguirlo come discepoli, nel nome di Gesù.
Angela, Marco 8, 34, 38 e chiudiamo.
Marco,
grazie.
Di nuovo.
Marco 8, 34, 38 e per grazie di Dio chiudiamo e lasciamo andare i ragazzi a riposarsi.
Marco 8, 34. Chiamata a sé la folla con i suoi discepoli, disse loro: se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per amor mio e del Vangelo la salverà. E che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua? Infatti, che darebbe l'uomo in cambio della sua anima? Perché se uno si sarà vergognato di me e delle mie parole in questa generazione adultera e peccatrice, anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con i santi angeli.
Amen, amen, amen. Vi salutiamo con questo, fratelli. Siete benedetti, siete amati, perlomeno dal Signore e poi da noi.
Amen.
Mandateci gentilmente i vostri commenti, per favore. Va bene? Non ci interessano che cliccate like su internet, non ci interessa niente like, ci interessa assolutamente niente, però ci interessano i vostri commenti, come che la parola cambia la vostra vita. Amen. Non dico fate Giuseppe le sue barzellette, ma almeno le scritture, per cortesia.
Sì.
Va bene, mandateci i vostri commenti e fateci sapere in che modo questa parola vi sta cambiando, aiutando, guidando e benedicendo. Nel nome di Gesù Cristo, amen. Vi bacio, amen. Vi abbraccio,
amen.
E prego sempre per voi. Amen.
Grazie, Gesù.
Amen.
Grazie Gesù.
Vi vogliamo bene, fratelli. Scriveteci, rimaneteci vicini. Ci sentiamo il sabato prossimo in diretta e prima via email quando volete. Scriveteci. Ciao, ciao.
Amen.
Ho camminato e girato nel mondo, per ogni dove non sono contento. Ho avuto e comprato le cose più belle, ma stanno invecchiando insieme alla pelle. Sentivo nel cuore il dolore del mare, batteva gli scogli ma non c'era amore. Romantico il vento faceva sognare, al sogno svaniva e restava a pensare. Giro, giro e girerò finché un giorno troverò qualcosa che mi darà pace. Questo cuore sazierò dietro i monti, dietro il mare. Quanto c'è da camminare, cuore mio, che devo fare per poterti accontentare? Ho camminato restando seduto, ho inseguito la vita ma sono invecchiato. Lavoro, lavoro di notte e di giorno, e a volte mi chiedo perché non mi fermo. Ho comprato l'amore, cantato poesie, ho dato a una donna le mie gelosie. Ho speso la vita a comprare carezze, avrei fatto meglio a cercare certezze. Ma girando troverò stoffe d'oro e fiori blu, finché un giorno comprerò qualcosa che non muore più. Dietro i monti, dietro il mare, quanto c'è da camminare. Il mio cuore è sempre inquieto, lui non si accontenta mai. ho visto un uomo e mi sono fermato, aveva una perla e mi sono perduto, splendeva e brillava di luce diversa, persino il mio cuore ci ha perso la testa, ho preso di corsa la strada di casa, ho fatto un fagotto dell'oro e gioielli, e per averlo venduto ogni cosa, persino la casa e i vigneti più belli, voglio, voglio quella perla, solo io so quanto vale, se anche voi l'aveste vista capireste non c'è uguale, prendereste a calci il mondo, tutte le sue vanità, è la perla della vita e mi dà la libertà, voglio, voglio quella perla,
costa troppo lascia stare,
voglio, voglio quella perla,
chiede in cambio la tua vita,
chiede in cambio la mia vita, ma mi dà l'eternità, voglio, voglio quella perla,
è la perla della vita,
è la perla della vita, e mi dà la libertà.